L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
E dentro l'ornitorinco Mario Calvagno,
Carmen Zammatara, al telefono il dottor Ciro Aurigemma, psicologo responsabile del settore ecologia dell'Associazione Vegetariana Italiana AVI e delegato AVI per il Lazio. Grazie dottore di essere con noi.
Grazie a voi.
L'8 novembre 2008 si è tenuta al Palazzo Baronale di Calcata, comune medievale in provincia di Viterbo, a cura del Circolo Vegetariano di Calcata, una tavola rotonda su agricoltura bioregionale, alimentazione naturale e manipolazione genetica. Hanno partecipato diversi esperti che si occupano di questa materia a vari livelli.
Qual è stata la motivazione di questo incontro di cui lei, dottor Aurigemma, è stato il moderatore?
Ma viene svolto annualmente all'interno della fiera Il Ciclo della Vita, organizzata sempre dal Circolo Vegetariano di Calcata, con il patrocinio della provincia di Viterbo e del Parco Valle del Treia, il fiume appunto dove che passa vicino al paese di Calcata. Quindi annualmente noi dell'Associazione Vegetariana Italiana partecipiamo. In quest'anno tuttavia è stato particolare, in quanto è stato lanciato questo allarme che dal 1 gennaio 2009 gli OGM, quindi la manipolazione genetica, ce la troveremo nei nostri piatti anche senza saperlo, e quindi chiaramente è stato un po' diverso dagli altri anni.
Certo, ma può tracciare un quadro sintetico allora dei temi affrontati e dei concetti essenziali che sono scaturiti da ciascun intervento dei partecipanti, dottor Aurigemma?
Sì, praticamente si è trattato appunto dell'alimentazione naturale e biologica, in particolare delle proposte della zona, essendo presente il vicepresidente del Parco Valle del Treia, ex sindaco di Calcata Gasperini, che ha fatto una serie di proposte che questo parco intende portare avanti nella zona, coadiuvato da questo circolo vegetariano e da altre associazioni locali. Noi come Associazione Vegetariana Italiana abbiamo presentato una petizione molto importante all'ONU, in cui chiedono tutte le associazioni, in particolare quella europea vegetariana, di utilizzare il vegetarismo, studiandolo scientificamente, come rimedio per la fame del mondo, piuttosto che, come alcuni hanno proposto, appunto gli OGM, la manipolazione genetica è stata proposta come soluzione della fame del mondo, in quanto si risparmierebbe molto utilizzando direttamente i vegetali piuttosto che dare da mangiare a dei bovini dei cereali, dell'acqua, che poi utilizzare questa carne come alimento.
Tra l'altro, grandi quantitativi,
sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista dell'inquinamento, e anche come possibile via d'uscita per la fame del mondo. Anche la FAO finalmente ne sta prendendo in considerazione, anche se le soluzioni che propone molte volte non sono quelle che il movimento ecologista e vegetariano condivide.
Certo. Bene, ci avviamo allora alla conclusione. Come lei sa, avremo altri ospiti che entreranno nel merito.
Ciro Aurigemma, psicologo responsabile del settore ecologia dell'Associazione Vegetariana Italiana AVI e delegato AVI per il Lazio.
Quindi ringraziamo allora il dottor Ciro Aurigemma.
Grazie a voi, arrivederci. Sì.
E fra poco con noi ancora un altro ospite, sempre su questo tema. Agricoltura bioregionale, alimentazione naturale e manipolazione genetica, qui all'Ornitorinco. quindi continuiamo ancora in questa tranche dell'ornitorinco a parlare dell'argomento che abbiamo iniziato con il dottor Ciro Aurigemma, cioè in relazione appunto alla tavola rotonda, il titolo Agricoltura bioregionale, alimentazione naturale e manipolazione genetica. Abbiamo con noi un ospite al nostro telefono.
Il professor Giuseppe Altieri, agroecologo, docente di agraria biologica presso l'Istituto di Agraria di Todi. Grazie di essere con noi.
Grazie a voi.
Benvenuto. Professor Altieri, lei è stato uno dei relatori di questa tavola rotonda, ripetiamo ancora il titolo, Agricoltura bioregionale, alimentazione naturale, manipolazione genetica, e fra l'altro uno dei motivi, accennava anche prima il dottor Aurigemma, per cui vi siete riuniti quest'anno, riguarda la data del 12 giugno 2007, data in cui il Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura dell'Unione Europea ha approvato un nuovo regolamento sulla produzione biologica e la sua etichettatura. Tra le modifiche previste, con il plauso quasi delle multinazionali, si intenderebbe permettere dal prossimo 1 gennaio 2009 una tolleranza senza etichettatura, senza che questo risulti dalle etichette appunto, di OGM, di organismi geneticamente modificati nei prodotti biologici, in misura non superiore allo 0,9%, così come d'altra parte negli alimenti convenzionali.
Professor Altieri, quali sarebbero i rischi per noi consumatori?
Ma innanzitutto il rischio di non essere rispettati, nel senso che vengono nascosti gli OGM negli alimenti, cioè c'è una etichettatura omessa fino a una presenza di 9 grammi per chilo, che è una bella quantità.
Certo.
Tra l'altro il problema degli OGM, diciamo così, i rischi degli OGM esulano un pochino dai concetti di soglia di tolleranza, perché qui stiamo parlando di manipolazioni genetiche rischiosissime per la salute degli esseri umani, delle quali tra l'altro ormai abbiamo delle evidenze scientifiche. Voglio dire, c'è una lettera del professor Samorindo Pesci indirizzata per esempio al Ministero della Sanità, che chiede di fare delle verifiche scientifiche, perché si cominciano a trovare i cosiddetti geni promotori, che non sono altro che diciamo così pezzettini di DNA, del DNA di virus o di batteri, o di chiamiamoli pure patogeni del DNA, cioè dei microrganismi che vengono utilizzati per produrre l'OGM, perché voi sapete che l'OGM non è un organismo che esiste in natura, è un organismo che l'uomo crea sostituendosi, diciamo così, alle leggi naturali, andando a interferire dentro il DNA e producendo qualcosa di anomalo, mischiando geni di batteri, di virus con geni di piante o,
certo,
di vegetali o di animali. E quindi i rischi sono innanzitutto incogniti, perché difficilmente riusciamo a prevedere cosa succede dentro quel DNA. E dopodiché diciamo che sono sicuri, perché siamo sicuri che qualche cosa non funzionerà.
Quindi non stiamo parlando più comunque di opinioni, stiamo parlando
di ricerche scientifiche come quelle pubblicate per esempio da Cummins e da altri professori, che hanno anche la stessa ricerca italiana indipendente della dottoressa Manuela Malatesta, che ha dimostrato che con l'alimentazione con OGM si creano delle modifiche a livello cellulare, ma i rischi più grossi sono quelli delle incognite legate al trasferimento di questi pezzi di DNA modificato, che possono, sembra da ultime ricerche, addirittura passare a dei virus del sangue che magari vivono in maniera simbiosi con gli esseri umani, perché sono lì magari che mangiano delle cellule morte, oppure vivono con altre funzioni, diciamo, in collaborazione con il nostro corpo umano, perché noi sappiamo tutti che i parassiti hanno anche bisogno dei cosiddetti degli ospiti, no? Quindi se muore l'ospite, muore anche il parassita, quindi
certo.
Di fatto la natura in milioni di anni di evoluzione ha creato un adattamento dei microrganismi con gli esseri viventi superiori, diciamo così, con i loro ospiti. E se noi ci andiamo a modificare con geni di assoluta incognita, tra l'altro con geni che sono essi stessi, per esempio il promotore del virus del cavolfiore che viene utilizzato per produrre OGM, è un retrovirus che è molto simile a virus come l'AIDS, virus pericolosissimi. Quindi se noi usiamo questi pezzi, che cosa ci vogliamo aspettare? Che la natura ci ringrazi? La natura probabilmente ci crea dei problemi, e sembra che alcune forme di leucemie appunto fulminanti, che sono sempre in maniera più evidenti negli ultimi decenni, siano appunto legate a questa alimentazione con cibi modificati geneticamente. È chiaro che solo nella parvenza di questo tipo di rischio, noi siamo in Europa, avremmo una legislazione tra l'altro molto evoluta, che è la legislazione del principio di precauzione, questi OGM non dovrebbero proprio entrare sul mercato. Noi invece vediamo un tentativo da parte della Commissione Europea, e possiamo immaginarsi le pressioni delle multinazionali, di far passare addirittura gli OGM nei prodotti biologici, laddove i consumatori vogliono mangiare il biologico proprio per evitare oggi gli OGM, perché fino ad oggi la tolleranza è zero.
Insomma, professor Altieri, in qualche modo, riassumo un attimo i concetti che lei aveva detto, in qualche modo abbiamo come dei blocchetti di Lego di cui non sappiamo l'origine, che si assemblano fra di loro, danno poi delle costruzioni finali che non conosciamo ancora, non sappiamo ancora qual è il risultato, insomma.
È come mettere le mani dentro a... all'armonia della natura e creare la disarmonia. Che cosa ci vogliamo aspettare? Lì c'è un'evoluzione che si è adattata all'ambiente, in tutta la vita che noi conosciamo su questa terra. Possiamo fare le modificazioni genetiche come vogliamo con la semplice natura, cioè incrociando le specie all'interno delle proprie specie, quindi le varietà, senza andare a mettere le mani dentro queste manipolazioni che tra l'altro sono veramente forzate e quindi violente dentro al DNA, e il DNA praticamente alla fine condiziona tutta la macchina della vita, cioè come un computer sofisticatissimo, che però non funziona come un computer, purtroppo funziona con delle leggi talmente sottili e delicate che come noi andiamo a toccare un pezzo tutto il resto della macchina viene a scombussolarsi. Noi potremmo dire, diciamo una cosa sicura, gli OGM fanno male, riusciremo soltanto successivamente a scoprire come, e infatti stiamo scoprendo tutte nuove malattie negli ultimi anni, e magari gli stessi scienziati che scopriranno queste malattie magari sono gli stessi manipolatori genetici che magari hanno preso il premio Nobel per provocarle queste malattie, insomma. Qui siamo all'assurdo, se noi andiamo a vedere.
Stiamo dicendo cose abbastanza gravi, professore.
Sono cose gravi, sono cose che purtroppo sono le ricerche indipendenti nell'ambito degli OGM sono molto poche, e quelle poche stanno confermando questi rischi. Proprio per questi rischi esiste il principio di precauzione europeo, che di fatto anche lo stesso concetto di soglia di tolleranza, no? La soglia di tolleranza, noi sappiamo benissimo che è un concetto che non mette tutti i cittadini uguali di fronte alla legge, perché c'è la persona più resistente che magari ha delle induzioni di cellule cancerogene, magari per caratteristiche sue del sistema immunitario più resistente, riesce a combattere il tumore perché ha dei meccanismi, diciamo, di resistenza, le persone più deboli invece che rimangono vittime della patologia di inquinamento ambientale in maniera più forte, e quindi di fatto il concetto di soglia di tolleranza non esiste. Le cose fanno male, certe cose, e noi accettiamo che alcuni cittadini, i più deboli, vengano a essere vittime e quindi sono diversi di fronte alle leggi. Qui è una questione anche di quadro giuridico costituzionale, cioè la Commissione Europea, tra l'altro, non si può permettere di prendere decisioni in materia di salute, perché la Costituzione italiana in quegli ambiti, diciamo, della salute non è stata delegata ai trattati internazionali, e quindi dovrebbe essere, come è già previsto nello stesso regolamento comunitario che voi avete citato, che gli singoli Stati membri possono prendere provvedimenti restrittivi in materia di OGM, per esempio mantenere la tolleranza zero nei prodotti biologici e etichettare qualsiasi livello di presenza, che è molto semplice farlo con le analisi di presenza-assenza, di tutti gli OGM in qualsiasi tipo di alimento, in attesa di fare un referendum che li sottoponga, perché questo referendum è un obbligo, tra l'altro, per la direttiva comunitaria 2001 numero 18, e questa direttiva non viene recepita, perché questo referendum dovrebbe essere un obbligo preliminare a qualsiasi decisione in materia di OGM, perché non ne va di mezzo solo la salute, ma ne va di mezzo tutta la sovranità alimentare e proprio nazionale dei paesi, perché noi diventeremo schiavi di chi ha il brevetto, e attraverso la tolleranza di OGM nei prodotti biologici, quindi in tutti i prodotti alimentari, potranno essere autorizzate a quel punto anche le semine di OGM, quindi seminare, perché tanto possiamo anche contaminare, tutto ha una cosiddetta soglia di tolleranza che io chiamerei di intolleranza, perché è un livello minimo di intolleranza accettato, perché qualcuno, diciamo così, rimane vittima di questo discorso, e quindi a quel punto potremmo trovarci di fronte alle coltivazioni transgeniche, e proprio avete visto su internet che l'FSA, questa struttura che non si sa chi la dirige a questo punto, ha dato il parere favorevole a seminare 3 varietà di mais transgenico anche in Italia.
Professor Altieri, ma quindi cosa succede? I campi classici e i campi addirittura biologici in realtà non potranno più continuare ad esistere, allora saranno, diciamo così, inquinati tra virgolette da pollini o da altro che proviene dalle coltivazioni transgeniche?
Certo, noi al momento, grazie al fatto che non ci sono coltivazioni transgeniche, grazie al fatto che la legislazione nazionale prevede la totale assenza di qualsiasi contaminazione dei semi, voi ricordate che qualche anno fa il giudice Guariniello, trovando delle sementi contaminate, è riuscito a intervenire sui campi prima che questi campi contaminati da OGM emettessero il polline e quindi contaminassero gli altri campi. Grazie alla tolleranza zero in agricoltura biologica, diciamo così, noi abbiamo difeso l'agricoltura europea e nazionale dalla presenza di coltivazioni di OGM. Se noi permettiamo queste contaminazioni, io l'ho chiamate, sono i classici cavilli, no, i cavilli burocratici di una soglia di tolleranza, in realtà questo sì, è il cavillo di Troia, come l'ho chiamato io, perché è il meccanismo attraverso il quale tu potrai essere autorizzato a contaminare, quindi anche a seminare. E quindi è chiaro che un campo OGM contamina gli altri campi, perché il polline contiene geni modificati, sì, quindi sì. Le altre varietà verranno tutte contaminate, quindi diciamo ci troviamo di fronte anche a una imposizione contro un diritto precedente, che è il diritto degli agricoltori tradizionali e biologici italiani, che oggi sono OGM free, cioè diciamo pure che l'OGM contamina le altre coltivazioni, non sono le altre coltivazioni che contaminano gli OGM, quindi qui si tratta proprio di una imposizione che io non per me è una dittatura che viene imposta e che è quella degli OGM, che dovrà poi trasformare tutta l'agricoltura e le soglie di tolleranza da 0,9 poi dovranno essere aumentate piano piano, finché queste contaminazioni, ripeto, stiamo attenti, diventeranno irreversibili, perché se adesso noi e ci troveremo per sempre in mano agli OGM, perché se adesso noi possiamo attraverso la tolleranza zero proprio identificare dei campi contaminati magari in maniera fraudolenta oppure delle partite di alimenti biologici dove si trova l'OGM, noi possiamo fare delle analisi, presenza, assenza, qui c'è l'OGM, non può essere etichettato come biologico, oppure questo campo viene distrutto prima di che vada a trasformare polline, quindi noi possiamo gestire le contaminazioni esclusivamente con il criterio di tolleranza zero, di presenza assente. Certo.
Quindi professore, il tempo un po' stringe, sì, quindi scusi se la interrompiamo, sì, sì, ma dal punto di vista economico per i consumatori, i produttori, le multinazionali della genetica, cosa comporterebbe l'applicazione del nuovo articolo della legge europea?
Dal punto di vista economico sarebbe, diciamo così, un disastro per tutte le aziende biologiche, perché dovrebbero accettare livelli di contaminazione di OGM e chiaramente i consumatori non comprerebbero più il biologico, perché uno dei motivi principali per acquistare prodotti biologici per essere garantiti della propria salute, per cui gli OGM non ci sono dentro. È chiaro che adesso si sta creando anche un asse forte di queste ditte di distribuzione del biologico, i contadini insomma dovranno reagire, perché sennò noi rischiamo un collasso economico,
insomma danni biologico a tutti i livelli.
Beh, le immagini che il biologico è il 10% dell'agricoltura italiana al momento, è forse la speranza della risollevazione dell'agricoltura nazionale. Tra l'altro noi dobbiamo anche pensare a certe cose, cioè c'è una propaganda che io diciamo così di tipo veramente scandaloso da parte delle multinazionali. Se noi sentiamo parlare di fame nel mondo, no? Dice con gli OGM noi risolveremo la fame nel mondo, ma gli OGM con le eccedenze alimentari che producono la stanno provocando la fame nel mondo, perché sono proprio le eccedenze alimentari che vengono tenute nei magazzini a far fallire, perché queste multinazionali vendono prodotti a basso costo in tutte le agricolture e quindi gli agricoltori poi che delle varie zone diciamo tradizionali dei propri territori non riescono più a vendere i loro prodotti, andare a vedere cosa è successo col grano.
Non possono sostenere la concorrenza insomma.
E non riescono a sostenere, quindi è proprio un paradosso, è proprio bisogna dire che c'è troppo cibo per poter mangiare tutti, e questa è la realtà, ed è proprio l'eccedenza alimentare che tra l'altro viene utilizzata per alimentare 15 miliardi di animali nel pianeta. Qui si allevano 15 miliardi di animali in delle fabbriche di animali che sono dei lager, chiusi lì, che non producono neanche più il letame ma liquami inquinanti, quindi neanche più il concime, distruggendo il pianeta, perché è la principale responsabile questi allevamenti dell'effetto sella, della distruzione diciamo del nostro pianeta, perché per mangiare 15 miliardi di animali si consuma alimento equivalente a 60 miliardi di persone e ci abbiamo 2 miliardi di persone che muoiono di fame su 6 miliardi, cioè non è il problema che non c'è da mangiare, il problema è che ce n'è troppo concentrato nelle mani di pochissime persone che fanno quello che vogliono e avvelenano il cibo
la situazione,
e sfruttano questa situazione. È chiaro che quindi questa balla degli OGM per la fame nel mondo non c'entra niente, è esattamente il contrario. Stessa cosa vedere queste propagande in televisione, di sentir dire che attraverso gli OGM si può curare il cancro, cioè formando un pomodoro che produce un po' di vitamina in più, che magari è cancerogeno perché ci sono dei geni promotori dentro che possono rischiare delle mutazioni oncogenetiche dentro le cellule. ma quelle poche vitamine in più si prendono facendo una dieta un pochettino più equilibrata e non mangiando magari pasta e carne, ma mangiando un cucchiaino di mirtilli o qualsiasi frutta che ti dà le stesse vitamine. Certo. Insomma, qui siamo alla follia veramente, ci bisognerebbe quantomeno insomma diffidare queste persone da andare a raccontare storie in televisione che sono poi letteralmente false, non scientifiche, quindi chiaro.
Insomma, formano l'opinione pubblica in maniera completamente sbagliata.
Guardi, sì, per paradosso io penso che, immaginate, qualche anno fa girava la storia che nei prodotti biologici erano pieni di micotossine, cioè l'inquinamento da micotossine alimentari. Ecco, laddove hanno un problema queste grosse industrie agroalimentari, fanno chiaramente una propaganda opposta, cioè cominciano a dire l'esatto contrario, che i loro prodotti sono puliti, mentre le micotossine sono a carico dei prodotti biologici. Basta ragionare un attimo. Allora, le micotossine da dove vengono? Sono tossine di funghi patogeni che si sviluppano in campi coltivati sempre alla stessa maniera. In agricoltura biologica non si coltiva sempre il grano, sempre il gran turco, ma si fa la rotazione, quindi già le malattie
sono fatte apposta per quello, insomma.
E quindi bene, professore, allora siamo in chiusura. Può fissare proprio i concetti basilari in pochi minuti?
Allora, noi dobbiamo innanzitutto chiedere al nostro ministro di mantenere in purezza l'agricoltura biologica e quindi tutta l'agricoltura italiana attraverso le tolleranze zero nelle sementi e nei prodotti biologici di qualsiasi natura, applicando lo stesso regolamento comunitario che lo prevede, inserire l'obbligo di etichettatura di qualsiasi presenza di OGM, anche in tracce, come hanno fatto i russi, in qualsiasi alimento, in maniera che i consumatori possano identificarli sul mercato. No? Detto questo, lavorare affinché si faccia finalmente questo referendum, che è un obbligo comunitario, che sia il popolo italiano come europeo, perché tutti noi sappiamo che l'80% delle persone sono contrarie a mangiare gli OGM, finché il popolo è sovrano si lascia decidere. Tra l'altro questo, certo, referendum è un obbligo, bisogna farlo prima di prendere decisioni, quindi questo regolamento è illegittimo. Se nel caso il ministro o il governo non faccia niente, bisogna dire mettiamoci le mani al ricorso in Corte di Cassazione e in Corte Costituzionale. Abbiamo già vinto contro le norme di coesistenza che erano fatte a suo tempo nel 2005 dal governo alemanno, sono state abolite perché non costituzionali, perché la commistione di coltivazione con gli OGM presuppone il reato di mancato rispetto di coesistenza, perché diventa tutto OGM, quindi diamoci da fare con i giudici e con i magistrati, con gli avvocati, e faremo ricorso in Corte Costituzionale, perché questa legislazione non è rispettosa né della Corte Costituzionale nazionale, ma addirittura di quella europea. Perché non si può dire io do le tolleranze allo 0,9 di OGM negli alimenti e poi dico però gli stati membri fanno quello che vogliono, e se non fanno niente, certo, questo è il problema.
Bene, è stato con noi il professor Giuseppe Altieri, agroecologo, docente di agraria biologica presso l'Istituto di Agraria di Todi. Alla prossima, professore.
Grazie, professor. Grazie. Studi di Roma, ritorniamo con l'ornitorinco Mario Calvagno.
Carmen Zammataro, al telefono il professor Michele Trimarchi.
Professor Michele Trimarchi, psicologo, fondatore della neuropsicofisiologia negli anni 70 e 80, presidente ISN, International Society of Neuropsychophysiology di Roma, scienziato. Benvenuto, professore.
Grazie di essere con noi, professore.
Grazie a voi.
Professore, anche lei è stato relatore alla tavola rotonda su agricoltura bioregionale, alimentazione naturale e manipolazione genetica. Insomma, OGM sì, OGM no?
Beh, è proprio su questo che io ho discusso, perché non è più possibile ormai andare avanti con questo sistema sì o no, perché il sì deve spiegare bene le sue motivazioni e il no deve spiegare le sue motivazioni a quello che dice sì.
Vediamo cosa possiamo fare capire oggi alle persone in questo breve spazio che abbiamo.
È quello che ho cercato di fare, perché questo ormai è un sistema che ci portiamo avanti fin dall'antichità. Perché dire sì o dire no a qualcosa? E questo è il punto. Chi dice sì, qual è la motivazione che adduce? Una motivazione che chi dice no, in effetti, la rifiuta, e viceversa. Allora, perché dire sì o no a qualcosa che ci danneggia tutti o che è utile a tutti? Allora, qual è la verità in tutto questo? La verità è appunto quello che, secondo me, io ho potuto riscontrare, che abbiamo proprio questi due cervelli. Abbiamo l'emisfero destro e l'emisfero sinistro. Quindi abbiamo due tipi di scienza anche. Una scienza che identifica la realtà nel suo dinamismo e ne gode l'armonia, come è stato detto, e soffre per la disarmonia. E poi abbiamo quella logica dell'emisfero sinistro che si costruisce tutte le motivazioni che vuole legate ad altro. Ad altro che vuol dire? Che se io produco scienza in favore praticamente con l'obiettivo del profitto, ma che scienza è? Non è scienza che dà conoscenza o coscienza, ma è una scienza che soddisfa certe esigenze momentanee, che sono gli obiettivi di raggiungere appunto e aumentare quello che è il profitto su un determinato argomento, un determinato certo. elemento.
Spesso senza guardare neanche al futuro proprio degli altri che verranno.
No, non guarda niente, guarda soltanto la sua motivazione, il profitto, non guarda il futuro di nessuno, perché certo. non può essere chiamata scienza umana. La vera scienza umana è quella scienza che produce conoscenza all'uomo, a tutti gli uomini della Terra, no, ad alcuni sì e ad altri no. Quindi noi abbiamo questo emisfero destro, se io dico OGM sì, OGM no, poi spiego, OGM significa manipolare i geni, il genoma, il nostro emisfero destro ha subito una sensazione negativa, disarmonica. Perché? Perché lui che riscontra e vive il dinamismo della realtà da un punto di vista fisico, vede che toccarli significa disarmonizzarli. Il sinistro invece ha i suoi scopi, i suoi obiettivi, dice c'è la fame nel mondo, se noi possiamo aumentare la quantità di grano, di riso e tutto il resto, è meglio di così, che possiamo fare? Lavoriamo per questo, ma magari dietro c'è qualcuno che ha trovato un canale, un sistema per aumentare i suoi guadagni, i suoi profitti. Questo non viene detto naturalmente, viene detto solo che serve a soddisfare la fame nel mondo. Ecco lì che arriva un Altieri e vi dice no, non è esattamente così. Perché la cultura biologica produce invece questa quantità di cibo, salute e tutto il resto. Certo. E la gente come fa a capire qual è la verità? È logica una, è logica anche l'altra. Per cui nasce la confusione, il caos. Per me questo problema grosso è nato già da tanto tempo fa, quando la scienza ha iniziato a manipolare le sostanze chimiche, fisiche. Anche quello è stato un dramma per l'umanità, perché da quel momento noi abbiamo alterato tutti i cicli della natura. Vedete le piogge acide che hanno distrutto interi boschi e tutto il resto, vi ricordate queste cose?
Sì, sì, sì.
Quindi
sì,
i terreni si alterano con queste piogge acide, con queste sostanze immesse nell'atmosfera che poi ricadono sui suoli, modificando i suoli. Quindi anche la cultura biologica oggi ha i suoi inquinamenti. Puoi andare a lavorare nell'industria per produrre, non so, i problemi dell'azoto, del carbonio, di tutte queste sostanze, quando la natura lo fa così bene, ma così bene, che tutto è in armonia, diciamo, col metabolismo, con le molecole, col DNA e tutto il resto. Il dramma, infatti, è quando siamo arrivati a toccare il DNA, a toccare il genoma. Il genoma è già sempre un progetto perfetto in se stesso. Lo vediamo nella formica, lo vediamo nella farfalla, lo vediamo ancora di più nell'uomo. Questo progetto è un progetto che poi ha un suo tempo spazio per realizzarsi, nel nostro caso 100-120 anni e tutto il resto, e in altri casi hanno i loro tempi, i loro bioritmi e tutto il resto, che sono perfetti in se stessi. Allora o noi comprendiamo questa perfezione che è legata a una logica che ci trascende, almeno in quella che è stata la nostra comprensione fino ad oggi, oppure noi non dovremmo toccare assolutamente nulla, altrimenti siamo elefanti in un negozio di cristalleria.
Insomma, appena ci si muove,
come ci
guai,
si muove,
insomma,
si fanno danni, certo. Anche se apparentemente noi crediamo di fare del bene, e penso pure che ci sia buona fede in questa gente, però noi dobbiamo comprendere, ecco, chi studia biologia, chi studia fisica, dovrebbe capire che il metabolismo è talmente perfetto in se stesso, che immettere già un qualcosa che vada ad alterare questi processi così perfetti non può essere fisiologico, non può essere salutare per l'uomo, perché tutte le malattie degenerative sono proprio di questi tempi. E queste malattie degenerative da dove derivano? Ma derivano proprio dall'alterazione fisico-chimica di tutti gli elementi che ci costituiscono, dell'alterazione proprio dei cibi, dell'industria agroalimentare, che manipola tutto apparentemente per favorirci nella conservazione dei cibi, nell'eliminazione di tante sostanze che poi lasciano spazio ad altre però. Quindi il discorso è questo, non è più dire sì o no, qui ci vuole una rivoluzione proprio, no sì o no, capire questa intelligenza della natura e apprezzarla, ammirarla, per capire poi che questa natura, se funziona bene, se funziona in armonia in base a queste leggi fisiche perfette, lì noi possiamo misurare i nostri livelli di salute e di benessere. Certo. Ma se noi violiamo queste leggi e continuiamo a pensare di fare meglio, in effetti ancora questo non è stato mai dimostrato, che noi possiamo fare meglio della natura. Quindi noi non abbiamo mai dimostrato di riprodurre in laboratorio una sola cellula con la logica perfetta che è contenuta all'interno del DNA della cellula. Quindi questo discorso, se noi pensiamo che, non so, un organismo umano, non so, c'è 100.000 miliardi di cellule, un solo organismo umano, e ognuna di queste è già perfetta in se stessa, ma come noi possiamo pensare di manipolare i geni solo perché questi geni si esprimono in tutti gli esseri viventi con le stesse leggi e pensare che poi quel genoma rimarrà perfettamente integrato alla natura, nel suo dinamismo, nella sua evoluzione? Il mio discorso è questo, comprendere meglio e rispettare la natura, cioè fare scienza al servizio dell'uomo e non del profitto, e non del potere dell'uomo sull'uomo, e perché questo è legato al nostro emisfero sinistro, che produce tutte le spiegazioni possibili e immaginabili legate all'obiettivo che ha, al fine che ha. Faccio un esempio pratico,
sì.
Se io ho, non so, tanto olio d'oliva quest'anno, io vedrò le proprietà terapeutiche di quest'olio e faccio fare un bell'articolo che l'olio d'oliva cura il cancro o cura tante cose. È vero che contribuisce anche al benessere, ma non è esatto dire che l'olio d'oliva rispetto a tanti altri elementi cura il cancro, perché tutti gli elementi, se sono fisiologici, biologici e legati alla natura, sono utili al nostro organismo e al nostro benessere psicofisico.
Allora, professore, in tutto questo, una nuova prospettiva culturale e sociale, quanto può contare? Come si fa a diffonderla?
È quello che stiamo cercando di fare, cioè comprendere che bisogna integrare questi due aspetti, cioè qual è l'obiettivo della scienza. Qual è lo scopo della scienza? Risolvere i problemi. No, l'obiettivo della scienza deve essere innanzitutto produrre conoscenza, quindi coscienza. Coscienza equivale a conoscenza, conoscenza equivale a coscienza. L'incremento della coscienza è prodotta dall'incremento delle conoscenze che abbiamo. Ma le conoscenze non possono negare la fisiologia della natura, quella che ci produce e produce tutto ciò che ci circonda. Perché noi dobbiamo prima dimostrare che ciò che tocchiamo non va ad alterare o a modificare questi percorsi perfetti che ci hanno portato fino ad oggi in un organismo biologico e che l'uomo sta alterando e manipolando, e i fatti sono agli occhi di tutti, vengono messi in luce da tutti, queste alterazioni totali della nostra sistema ecologico. Quindi o noi produciamo equilibrio, armonizzazione del sistema, e quindi questo incrementerà certamente la salute di ognuno di noi, oppure noi stiamo andando fuori strada, siamo arrivati alla frutta, siamo arrivati a toccare il genoma che è perfetto in se stesso, è un progetto sempre perfetto in se stesso, che ubbidisce a leggi fisiche perfette in se stesse e che nessuno può dire che la natura è sbagliata, perché se noi vogliamo vivere all'interno di queste leggi noi dobbiamo rispettarle, o rispettiamo le leggi oppure noi paghiamo appunto un prezzo molto alto proprio sulla salute, su tutto il resto. Quindi abbiamo manipolato tutti gli elementi atomici, chimici, fisici, adesso vogliamo manipolare i geni. I geni è pericolosissimo, perché noi ancora non conosciamo bene il fine, l'obiettivo della formica, della zanzara, di tutto il resto, anche se molte spiegazioni sono state date, ma io non credo che la zanzara esista a caso, anche se ci dà molto fastidio in alcuni momenti. È un veicolo di informazione, di integrazione, di trasmissione e di equilibrio ecologico.
Tutto interagisce con le altre cose, le altre creature,
specie,
insomma, con
gli altri sistemi.
Specie.
C'è un'intelligenza nella natura che è meravigliosa, che è perfetta in se stessa, e noi siamo frutto di questa meraviglia, che dietro tutto questo io ci vedo una grande intelligenza, un grande amore, e nel momento stesso che noi siamo in grado di provare amore, di creare amore e dare amore, e che noi siamo anche in grado di creare odio, rancore, drammi e tutto il resto, e questa è, diciamo, la proprietà dell'uomo. Qualcuno ci ha permesso anche questo, però dobbiamo capire che ogni nostro atto negativo o di squilibrio ci ricade addosso.
Esatto. Professore, purtroppo siamo in chiusura, quindi pochissimi secondi, giusto per dire, l'intelligenza umana deve essere unita all'intelligenza di colui che ci ha dato questa possibilità, e anche all'intelligenza della natura, per fare un tutt'uno armonioso così come è nato. Bene, ringraziamo allora il professor Michele Trimarchi, psicologo, fondatore della neuropsicofisiologia negli anni 70-80, presidente della ISN, International Society of Neuropsychology, psicofisiologi di Roma, scienziato. Alla prossima, professore, grazie.
Grazie, a risentirla.
E concludiamo con questo anche il nostro servizio sulla tavola rotonda dal titolo Agricoltura bioregionale, alimentazione naturale e manipolazione genetica.
L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.